Vabbè, finiamo con due o tre accenni più leggibili, più concreti anche. Questo discorso ci permette anche di rileggere il tema della fedeltà, no? Di solito si dice è questione di amore, no? Certo. Più l'amore è forte, meno rischi di crisi. È una visione, è ovvio che è corretta, leggermente innocente. Cioè, dimentica che l'uomo non è mai totalmente padrone di sé. No? La parola simbolica del patto si radica appunto nei desideri pulsionali inconsci che sfuggono alla nostra volontà. E siccome questi qui, questi desideri pulsionali sono instabili, le crisi sono pressoché inevitabili. No. Anche qui sappiamo che spesso una coppia senza crisi è una coppia che si rifiuta di vederle e che rischia perciò, nel maggior dei casi, di recitare, no? E di svuotare il patto. In altri casi rischia di trovarsi poi un giorno davanti a qualcosa di irreparabile, invece. Cioè, se davvero il nostro desiderio è impastato di pulsioni, è quasi inevitabile che un giorno o l'altro arrivi a dare di se stesso un'immagine nuova, che rischia di sembrare inaccettabile al partner. Tanto più se questo non sente il bisogno di cambiare, virgolette. Se sopravviene un cambiamento nell'inconscio, le attese dello psichismo che lavoravano nel patto si trovano modificate. E di colpo, per esempio, un coniuge rischia di non accontentarsi più di quello che il congiunto fino allora gli dava e che era stata la ragione della sua scelta, no? Ciò che si apprezzava così fortemente in lui diventa oggetto di rimprovero. Donde il disincanto del partner sorpreso di non riuscire più a mantenere il ruolo che ci si aspettava da lui e nel quale trovava invece tutta una soddisfazione delle sue tensioni psichiche. E ciascuno dei due si trova in queste situazioni un po' ferito, ha l'impressione che l'altro lo inganni, lo ferisca, non è più lui, non è più lei, capito? Donde la delusione e il malessere che arrivano nella coppia. Di per sé la scomparsa dei desideri pulsionali che hanno fatto nascere la coppia non comporta necessariamente la morte della coppia. La legge di fedeltà ti dice sta roba qui, no? Proibendo ai congiunti di cercare fuori dalla coppia la soddisfazione. La legge di fedeltà provocatoriamente rovescia il processo di crisi in un processo di maturazione. No? Cioè questa legge mette la coppia in una situazione in cui si gioca una sfida che non si può evitare. Cioè la sfida di un amore da costruire attraverso le vicende della vita psichica, accettando appunto i cambiamenti, le defaianze eventuali del partner come oggetto d'amore. A questa posta in gioco non ci si può sottrarre se si vuol fondare una coppia. Per amarsi veramente bisogna mettere nel patto, il patto di assumere le crisi della coppia, no? Non di non aver crisi. Non c'è amore senza storie, senza necessità di ricrearsi, a partire anche dagli spostamenti irrazionali delle pulsioni, no? Cioè, obbligando gli sposi a cercare dentro una soluzione ai loro problemi all'interno della coppia. La legge di fedeltà, vedete, evita di essere giocati dall'inconscio, di essere giocattoli. E dice, questo qui ha 50 anni, ma cosa sta facendo? Ma è scemo, questo, no? No. Cioè, spinge a canalizzare in una direzione coerente il flusso disordinato, caotico, delle loro pulsioni. e quindi fa dell'amore una realtà, una verità sempre da costruire, perché non è mai data definitivamente. Ovviamente questo comporta, è ovvio, no? Vivere la crisi e ricomporla vuol dire accettare il lutto. È evidente, no? Costringe la legge di fedeltà, costringendo, spingendo la coppia a risolvere appunto la loro crisi all'interno della coppia, costringe i partner a entrare in una fase di lutto, grazie al quale muoiono l'immagine che si erano fatti del loro coniuge. E questo disinvestimento aiuta a capire la differenza e anche la loro rispettiva solitudine. E se viene portata fino in fondo, appunto, questa è la possibilità di stabilire la comunicazione coniugale su basi nuove, prendendo atto il fatto che ciascuno di loro non risponde adeguatamente alle attese dell'altro, no? Allora, significato della legge, significato della fedeltà, significato del piacere, ma penso che questo sia anche più scontato, no, come discorso. Sappiamo che esiste, un autore la chiama la tirannia del piacere come ideologia postmoderna, una delle ideologie, una delle mitologie, no? Cioè l'ideologia che fa del sesso un idolo, imponendo una sorta di ansia ossessiva di riuscita di libertà sessuale, no? Però un conto è questa forma idolatrica, è un conto è appunto riconoscere che se si ama è anche perché si prova piacere, e che il piacere è un elemento importantissimo dell'amore, no? Che piacere c'è in tutte le cose, così, no? Tutte. Per dire che la sessualità c'è dappertutto. E quindi la sottolineatura dell'importanza della legge o dell'interdetto, appunto, assolutamente non intende contrastare questo sentimento. Perché l'ordine simbolico, lungi dall'abolire il piacere e le pulsioni, le compie, umanizzandole, appunto, addirittura umanizzandole. Sono talmente buone. Sapete che anche qui una certa concezione finalistica e razionalistica, no? Volontaristica dell'amore. Il piacere sessuale è subordinato ai fini del matrimonio, no? Cioè, ciò che giustificava l'atto matrimoniale era la procreazione e l'unione degli sposi. Questo ha valore per se stesso. Invece il piacere che si ricava dall'amarsi è privo di valore proprio. È legittimo solo nella misura in cui è autorizzato e giustificato dai fini del matrimonio, no? Questa appunto è sempre quella prospettiva dualistica, no? Sappiamo che appunto è illusorio farsi un'idea idilliaca dell'amore. L'amore è anche sofferenza, è anche abitudine, è anche pesantezza, è anche pazienza, appunto, è anche umiliazione, no? E umiltà, se la assumi. E d'altra parte sappiamo anche che la gioia sessuale, ma come per il mangiare, come per altre cose, è un'arte difficile, appunto, una costruzione legata alla fantasia della storia di ciascuno, del desiderio, della legge, della realtà complessa del corpo di ciascuno. Piacere per alcuni versi non si comanda, appunto. La miseria sessuale, la povertà sessuale fa parte dell'amore. E addirittura sappiamo che il piacere porta con sé la possibilità di pervertirsi, di diventare ostacolo all'amore, lo sappiamo. Può prendersi come fine, no? E allora esclude la reciprocità. E l'altro diventa mezzo, diventa. Ma malgrado tutte queste restrizioni e limiti, il piacere è uno dei valori fondamentali dell'amore. nel lutto dell'oggetto perduto, la libido, come la chiamano, il piacere, appunto, non è distrutto e neanche ridotto in un angolo. La ricerca del piacere invece viene cercata, viene trovata nel superamento primordiale dell'oggetto. Viene superata mediante l'attaccamento a una presenza che riempie senza chiudere, no? La rinuncia ai piaceri irreali e immaginari del narcisismo fusionale apre l'accesso al piacere reale di un amore instaurato nella mancanza stessa, no? Umano. Tra l'altro, aggiungiamo che questo piacere è tanto meno narcisistico in quanto è per lo più è più ricevuto che conquistato, no? E quindi l'amore è un misto di dono, di accoglienza, di ricerca e di sorpresa. La rinuncia da parte di ogni congiunto all'onnipotenza del proprio desiderio lo apre alla convocazione di un'altra presenza che supera la differenza interna al proprio desiderio. Il piacere che accompagna l'amore è legato a questa iniziativa che ha il sapore di un dono gratuito. Io avrei da dire qualcosa su un ultimo aspetto, però ditemi se siete stanchi. Mi fermo qui. Mi fermo. La dimensione sociale dell'amore, anche in questa prospettiva. Vi faccio solo due accenni. La coppia e i genitori, e la coppia e la società. Il fatto che l'essere amoroso è per definizione sociale, cioè è dalla natura della coppia offrirsi al riconoscimento del gruppo ed essere riconosciuto come tale, no? Questa dimensione sociale, che scavalco perché mi pare evidente. Ma questa dimensione sociale è suggestiva e particolarmente forte nel rapporto con i genitori, no? Che fa sì, se voi i riti lo dicono, dopo ci badiamo poco, quando si sposano l'uso suggerisce che il figlio entra con la madre e la sposa entra col padre, no? Poi quando escono loro due, invece papà e la mamma si potrebbero anche buttare in una buca, capito? Che realizza il detto di Genesi: lasceranno il padre e la madre, si uniranno e faranno una carne sola. Cioè la nascita della coppia, in realtà il matrimonio, nasce in quanto è anche una morte. Ogni individuo può diventare sposo e padre, o sposa e madre, solo lasciando suo padre e sua madre. L'affermazione di Genesi 2, no? Non si può fondare una famiglia senza fare un lutto. Quindi è giusto che nel primo banco i genitori piangano. Allora, scappa il mistero. Il rituale rende sopportabile questo lutto, anche in questo caso, come nel funerale, no? Il rituale serve a quello, a simbolizzare la pulsionalità del distacco, ti farebbe esplodere, no? Mettendo simbolicamente in gioco la rottura, che riguarda i genitori e i figli, esso permette agli uni e agli altri di prendere la loro distanza rispetto a un vissuto primitivo di questa separazione. Cioè, permette di non subirla soltanto, ma invece viverla, assumervi un ruolo attivo. Ma questo che avviene nel rito ha un suo riscontro nello psichico, no? Nella psiche delle persone, rinunciando volontariamente, positivamente, no? Col patto, ci sto che ti sposi, capito? rinunciando positivamente gli uni agli altri, figli e genitori riattivano l'evento originario della crisi edipica, sepolta nelle profondità arcaiche del loro inconscio, là dove il padre e sua figlia da una parte, la madre e suo figlio dall'altro, hanno reciprocamente rinunciato a amarsi l'un l'altro. Là anche dove il figlio e la figlia hanno acquisito il diritto di amare come i loro genitori e di procreare secondo le leggi. E quindi la ristrutturazione, il fatto che sposarsi ristruttura il legame con i genitori, no? La ristrutturazione del legame genitori-figli, che suppone il matrimonio, rianima l'Edipo con tutte le sue implicazioni positive e negative. Cioè assume in qualche maniera e lo sigilla, questo patto con i testimoni, con la società, con la Chiesa, questo evento fondamentale che ha reso il figlio capace di fondare una famiglia, a sua volta. E questo non soltanto mette riattiva il rapporto genitori-figli e la creazione di una coppia, ma riguarda la società tutta intera. E in particolare il fatto che in questa maniera la società regola in qualche maniera la sessualità, no? La pulsione sessuale, che è il fondamento della coppia, di per sé è selvaggia, cieca. Non è per niente ordinata la vita sociale, di per sé. E quindi la coppia nasce in questa maniera, se non fosse legata con la legge, se non lo facesse davanti alla società. La coppia nasce come una specie di corpo estraneo che minaccia la società, che l'angoscia anche. E allora il corpo sociale deve premunirsi contro i rischi che una tale nascita presenta. E quindi deve cercare la società di digerire questo evento, questo focolaio di caos, e imporre il suo marchio. Beh, i riti del matrimonio sono il dispositivo fondamentale messo in atto dalla società per incorporare la coppia, no? E quindi i riti di per sé non celebrano un'unità già fatta, ma in realtà i riti ristrutturano il tessuto, la rete antropologica, simbolica, no? Sono una messa in scena simbolica che permette alla società di risolvere, di unificare i suoi livelli, di risolvere i suoi conflitti che minacciano il suo equilibrio. Rifà il tessuto sociale che è sempre minacciato dalle forze di fissione, in qualche maniera, che operano nel gruppo. Qui, per esempio, i riti di matrimonio, le felicitazioni, le firme, i cortei, sono un'illustrazione di questa funzione, no? Realizzano quel desiderio di riconoscimento sociale che porta in sé la coppia, e il desiderio della società di riconoscere la coppia, no? Il rito dei regali, per esempio, è una roba così, no? Si moltiplicano i regali proprio per continuare a dire reciprocamente sì, siamo d'accordo, dai, no? La cosa bella questa qui che metti in piedi, no? Beh, è chiaro che una tale istituzionalizzazione, ritualizzazione, ha i suoi rischi di alienazione, di menzogna, no? È chiaro. Prendiamo l'esempio della fedeltà. Tutti sanno che può diventare una facciata che maschera la morte dell'amore, no? Ma questi rischi l'uomo deve imparare a assumerli. Perché è troppo importante sta roba qui, no? Perché i rischi sono solo il rovescio di una faccia positiva, per la quale non esistono altre possibilità per il desiderio amoroso di instaurare un legame umano che quello di perdersi. passando attraverso questa simbolica convenzionale di un sistema matrimoniale che la società ha messo in piedi, no? Anche lì è relativo il sistema, ma l'alterità fondatrice è costituita dall'istituzione. L'istituzione non è solo una convenzione giuridica, è il mistero dell'altro, l'istituzione. Questa è la condizione dell'uomo, comunque. Egli non può sfuggire al miraggio del narcisismo fusionale se non correndo il rischio di alienarsi nell'istituzione. E si è lì in mezzo, insomma. Non... Certo, l'istituzione può diventare come la legge, può diventare appunto una maschera fissata, inautentica, senza storie, senza soggetti. Ma l'alternativa è il bambino che non sa dov'è, che non si impegna nei confronti degli altri. Io quasi quasi vado a letto. Perché bene o male. Io da ragazzo dormivo in una... Abitavamo nelle case del comune con... Dunque mio padre aveva fatto il carrettiere, portinaio carrettiere, lo stabilimento giù al fiume Oglio, Castelli Caleppio, quindi aveva quella salitaccia a fare quei cavalli di notte, del genere. Portava le stoffe a Gallarate di notte. Quando è finita la guerra, il padrone del suo cugino l'ha silurato, nel senso che, vabbè, la svalutazione, così è rimasto a piedi. Lui è stato accolto, avendo sposato mia madre, avendo già i tre figli, le mie due sorelle e io, l'ha accolto il comune di Calcinate, perché il nonno era messo comunale, e quindi lì che era la mescetta che le restava a pe, e gli è andato. Allora c'era una stanza, poi c'era il cortile, eravamo in quattro famiglie, con i maiali, con le galline, con tutto quello che era un cortile da contadino, addosso al comune, ovviamente. E poi c'era la latrina comune nel fondo al cortile, semiaperta, e poi dovevamo, per andare nelle nostre due camere, che erano in fondo, bisognava fare il ballatoio di legno davanti alle camere delle altre famiglie, che davano proprio, quindi bisognava camminare anche i legni. C'erano due camere e c'era io e mia sorella, perché l'altra sorella poi era morta intanto. Io e mia sorella dormivamo in una camera e attiguo, perché c'era una portina di legno, ma era sempre aperta, e c'era mio papà e mia mamma, quindi si dormiva in quattro in pratica. Allora tutti, no, adesso mi fermo, ma tutti i discorsi poveretti che facevano, perché in quella stanza lì che avevano avuto, avevano tirato su con del cartone e una porticina in compensato il negozio e la cucina. E quindi mio padre aveva cominciato con la bicicletta ad andare a prendere le mele, le pere, un po' di verdura, qualche giornale. Poi invece è arrivato un negozio con le stringhe, le scope, i salumi. No, era tutta la roba. E allora tutte le sere i poveretti facevano passare i clienti, perché gran parte della gente non pagava, quindi avevano il libretto dove si... E però un sacco di gente poi alla fine mese pagagna, alla fine del mese, capì? Quindi queste due qui che continuavano a discutere, ma quello lì... discutevano se bisognava dargli fiducia ancora, se poteva vendere, poteva... Quindi io ho seguito per anni e anni queste ansie della... E poi anche qualche indiretto approccio di tipo affettivo che veniva quasi subito da mia madre, tagliato sul nascere, no? Per cui mi sono fatto tutta una... Immaginate quando io uscivo alla sera, che avevo 16 anni, giocavo a calcio, andavo fuori con gli amici, e il parroco aveva detto a mia mamma che andavo troppo fuori con quelli più grandi di me. E quando o si giocava oppure sabato sera si andava al bar, no? Si stava lì qualche ora, i vestiti fumavano tutti allora, quindi il paltò il mattino dopo sentiva ancora di tabacco, capito? E allora io facevo tutta quella traversata lì sul legno scricchiolante per non far rumore. Poi quando entravo al buio, ovviamente, in qualche maniera mi infilavo, poi quando ero a letto mia mamma diceva, tiriatele. E poi qualche volta tentavo di dire che ero stato all'oratorio, e invece la volta lei annusava il paltò, e quindi dovevo ammettere. E probabilmente queste robe qui comunque fanno parte poi della maniera di uno di essere, di predicare, di aver paura, di essere staccato. Capito? La mia questione è la fede appena, di avere una cultura, di presa. Cioè, tu resti sempre il bambino che gli sposava e papà che cercava di farla franca. Cioè, quelle robe lì hanno inciso, come no? Comunque, pensateci un po', il Signore intanto ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.